Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa prima puntata di Doppio Clic post 20 gennaio 2025 con sigla a tema. Allora, io vi ricordo subito i contatti della trasmissione, doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, commenti sul mondo di internet e le nuove tecnologie. Invece, per dialogare con me in diretta potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 per sms e i redivivi WhatsApp e Telegram. Novità da questa settimana: non ci sarà il brano a metà trasmissione, ma un casino di stacchi. Partiamo con TikTok, perché era uno dei soggetti che aspettava con una certa trepidazione l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, perché tra i tanti provvedimenti già pronti in tasca del neopresidente degli Stati Uniti c'era anche quello che avrebbe dovuto salvare TikTok. Ora, capire se venga salvato o meno è piuttosto difficile, però facciamo un riassuntino della situazione fino a oggi. Allora, le cose sono andate così: tutta la questione TikTok è partita nel 2020, proprio sotto l'amministrazione Trump, quando negli Stati Uniti si è cominciato a dire che il social network di proprietà di ByteDance, società cinese, rappresentava un pericolo per la società statunitense, in quanto offriva la possibilità a Pechino di ottenere informazioni sui cittadini statunitensi e offriva la possibilità, sempre a Pechino, di influenzare in qualche modo l'opinione pubblica statunitense. Ricordiamo, ci sono 170 milioni di utenti TikTok negli Stati Uniti. Nel 2024 si è arrivati alla normativa che ha un titolo lunghissimo, un nome lunghissimo: Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, e che in buona sostanza prevedeva per lo scorso 19 di gennaio il blocco di TikTok nel caso in cui ByteDance non l'avesse venduta a un'azienda statunitense. Allora, qui prima parentesi da aprire. Che cosa prevedeva la legge? Allora, la rimozione di TikTok dagli store di Apple e dagli store, dallo store di Google, e eventualmente una multa di $5,000 per ogni singolo utente che avesse scaricato e installato TikTok dopo il bando. Le cose in realtà hanno avuto un'escalation. Perché? Perché ByteDance ha deciso di giocarsela fino alla fine. Oltre ad aver fatto ricorso alla Corte Suprema appellandosi al primo emendamento, quindi alla libertà di parola negli Stati Uniti, ha deciso di fare la voce grossa. Quello che ha fatto è stato, e non era richiesto dalla legge, mettere proprio offline non solo TikTok, ma anche tutta una serie di altre applicazioni che controlla più o meno direttamente. E stiamo parlando, per esempio, di Lemonade, che è una sorta di Instagram in salsa ByteDance, anche se in realtà è controllata da una società che è solo collegata a ByteDance, è una società con sede a Singapore, ma anche altre due applicazioni piuttosto popolari. Una è CapCut. CapCut è un'app che permette di fare editing video e che è diventata molto molto popolare negli ultimi anni, soprattutto per chi usa Instagram. E anche Marvel Snap. Marvel Snap in realtà è un videogioco di carte, tra l'altro uno di quei videogiochi in cui gli utenti possono anche spendere dei soldi per comprarsi delle carte in più, che è finito offline. Tutte queste applicazioni, nel momento in cui qualcuno provava a collegarsi, mostravano lo stesso messaggio, un messaggio nel quale si diceva che l'applicazione non era disponibile a causa di una normativa statunitense e che ByteDance si augurava di riuscire a risolvere la situazione il più presto possibile, fra l'altro facendo riferimento anche proprio a Donald Trump come possibile salvatore di tutte queste applicazioni, di tutto l'ecosistema di ByteDance. Allora, cos'è successo? Beh, che nella serata praticamente di domenica TikTok e tutte le altre app sono tornate a funzionare, perché il primo provvedimento di Donald Trump riguardante il social network cinese è stato quello di dare 75 giorni di tempo per cercare di risolvere la situazione. Una delle ipotesi di cui si vocifera è che al posto della vendita secca di TikTok, ByteDance se la possa cavare con una partecipazione al 50% con una società statunitense. Vedremo che succederà. Per il momento il social network è tornato online, sono tornati online anche i videogiochi online, anche l'applicazione che permette di fare dating video. Vai, tutto bene, dai. Allora, i dubbi sul fatto però che TikTok si possa salvare derivano anche da alcune mosse che sono state segnalate dagli addetti ai lavori nel mondo dei social network, e in particolare due sono abbastanza interessanti, o meglio, una in realtà, perché l'altra non è particolarmente indicativa. Allora, partiamo da quella meno indicativa. Blue Sky, che è il social network un po' in stile Twitter, che è stato messo online da Jack Dorsey e che, ne abbiamo già parlato su queste frequenze, sta raccogliendo parecchi utenti, è arrivato a quota 28 milioni, se non sbaglio, ha inserito, ha fatto un annuncio per l'utilizzo di un feed al suo interno che permette di visualizzare tutti i video di tendenza. Ora, da molti è stata interpretata come una mossa per cercare di cannibalizzare l'utenza di TikTok nel caso di un ban definitivo. In realtà, secondo me, c'è da fare una considerazione. Allora, Blue Sky non funziona come gli altri social network, cioè l'algoritmo che determina che cosa vediamo e che cosa non vediamo quando andiamo su Blue Sky non lo decide il signor Blue Sky, ma lo decidiamo noi. Quindi, molto semplicemente, dalle parti di Blue Sky hanno messo un feed che permette di vedere solo video. Di qui a decidere che questo sia un tentativo di andare a cannibalizzare TikTok, ne passa un po'. Le cose sono diverse per quanto riguarda X, perché X invece ha fatto un bel annuncio parlando di una nuova era per l'applicazione del tutto, la Everything App, come si definisce X, che lancia il video tab, quindi una sezione per i video. Perché le cose sono diverse? Beh, intanto perché X non lascia quella libertà di cui parlavamo prima, e quindi qua stiamo parlando proprio di una sezione dedicata ai video che potrebbe effettivamente voler ricalcare lo stile di TikTok. Secondo elemento è che stiamo parlando di un social network che è di proprietà di Elon Musk. Elon Musk che, sebbene non sia formalmente parte del governo Trump, è perlomeno uno dei più grandi amici di Donald Trump, fra l'altro è a capo, dovrebbe essere a capo del Dipartimento per l'efficientamento del governo, il cosiddetto DOGE, e quindi diciamo qualcuno che più o meno sa come andrà a finire la storia di TikTok, quindi diciamo che lì, ecco, gli indizi ci sono del fatto che possa avere qualche interesse nel muoversi in questo senso. Ma se le cose non vanno benissimo negli Stati Uniti, per TikTok c'è anche qualche problemino che arriva dall'Europa. Perché? Beh, perché un'associazione che si chiama None of Your Business, anche di questa ne abbiamo già parlato, si tratta di una... di un gruppo di advocacy, si chiama in gergo no profit, che è guidato da Max Schrems. Max Schrems è un attivista per la privacy austriaco, piuttosto celebre nel settore, poi magari spiego anche perché, ha fatto una denuncia in cui ha sostanzialmente querelato, mettiamola così, sei diverse aziende cinesi: AliExpress, Shein, Temu, WeChat, Xiaomi e TikTok, per violazione del GDPR. Il GDPR è il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, che prevede che i dati dei cittadini europei debbano essere trattati con tutta una serie di cautele e in particolare non debbano essere trasferiti all'estero senza un'autorizzazione. Beh, secondo Max Schrems, questi divieti sarebbero stati violati dalle sei aziende, quindi compresa ByteDance, proprietaria di TikTok, e ora dovrebbero partire una serie di azioni legali da parte di tutte le authority, tutti i garanti per la privacy di Grecia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Austria, che sono quelli che fanno riferimento alle sedi delle varie aziende. Dicevo che Max Schrems è famoso e credo che non sia particolarmente amato al di là dell'Atlantico, perché è l'avvocato che ha fatto partire una causa nei confronti degli Stati Uniti, che ha fatto saltare uno degli accordi di scambio dei dati fra Europa e Stati Uniti, con una sentenza della Corte di Giustizia che si chiama Schrems 2, prende proprio il nome da lui. Ma archiviamo un po' TikTok, invece andiamo a vedere problemi di casa nostra, un po' di vicende locali. Allora, negli scorsi giorni quasi tutti i quotidiani online hanno ripreso la notizia dell'hacker 15enne che a Cesena ne avrebbe combinata di ogni. Allora, quello che è stato raccontato in buona sostanza è che avrebbe non solo violato i programmi di gestione delle rotte commerciali nel Mediterraneo, deviando parzialmente le rotte di alcune petroliere e navi commerciali, ma che avrebbe, come nella migliore sceneggiatura di un film anni 80, bypassato i sistemi di sicurezza del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come si chiama ora il Ministero dell'Istruzione, per cambiarsi i voti, un po' un classicone, sostituire praticamente delle insufficienze con delle sufficienze. Allora, adesso arriva qualche aggiornamento, qualche puntualizzazione. Non si sa ancora niente di preciso sulla questione delle navi, anche se a me non sconcerta più di tanto questa cosa, perché purtroppo il mondo a livello di gestione del traffico marittimo ha dei terribili, enormi, devastanti problemi di cyber security, che sono stati più volte segnalati da vari ricercatori. Invece la storia del ministero era una mezza bufala, nel senso che probabilmente era impreciso il comunicato stampa della procura, ma è arrivata una smentita del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha detto: non ci risultano accessi o violazioni nei sistemi informativi. Fra l'altro, il tema è che il registro elettronico non è uno strumento che viene gestito dal ministero, ma dalle singole scuole. Quindi in pratica il ragazzino si era cambiato i voti sul suo registro elettronico. A me viene anche da sottolineare un'altra cosa, cioè il fatto che, bene o male, sta roba di cambiarsi i voti direttamente sul database informatico lascia sempre un po' perplesso, perché a meno che il professore che ha dato i voti non sia molto molto distratto, secondo me, se lo ricorda se il suo studente ha preso un'insufficienza oppure no, e quindi il fatto di cambiarli secondo me al massimo può servire a tenere buoni i genitori prima che arrivino gli scrutini, ma poco di più. Allora, il bello degli stack è che mi permettono di leggere un po' di messaggi, e segnalo una cosa divertente sul tema recensioni. Scrive Nicoletta tramite WhatsApp raccontando che aveva fatto una piccola recensione a un DVD e Amazon le ha segnalato che un utente voleva avere un'informazione aggiuntiva. Le ha risposto che non ricordava quell'informazione aggiuntiva. Dopodiché Amazon le ha scritto che Nicoletta, cioè lei stessa, aveva trovato molto utile la sua risposta. Beh, allora, il fatto che il sistema delle recensioni sia un po' un delirio non è una novità, ma il vero delirio invece lo sta vivendo probabilmente l'Italia e il governo italiano con il caro vecchio Piracy Shield. Ce ne siamo occupati più volte da queste frequenze, adesso rischia di arrivare veramente il siluro che lo stende. Cos'è successo? La Computer and Communications Industry Association, che è un'associazione di aziende grandine, cioè stiamo parlando di Apple, Amazon, Intel, gente di questo calibro, ha inviato una lettera alla Commissione Europea. Ne parla su internet quasi in splendida solitudine Wired e racconta che in pratica la CCIA ha scritto alla Commissione Europea dicendo: guardate che il Piracy Shield italiano viola una serie di leggi europee. Riassunto delle puntate precedenti, Piracy Shield è la piattaforma antipezzotto, è sempre stata raccontata più o meno così, cioè quella che permette di bloccare in 30 minuti tutti i siti che fanno lo streaming delle partite di Serie A principalmente illegalmente, ed è nell'occhio del ciclone da un po' di tempo. Perché? Allora, intanto perché insieme ai siti che fanno streaming illegale falcia anche dei siti perfettamente legittimi. In secondo luogo, perché c'è stata una modifica alla legge sul copyright, e anche qua l'abbiamo raccontato a doppio clic, nel decreto Omnibus, con il quale in pratica il governo italiano obbliga tutta una serie di soggetti che lavorano su internet, compresi internet provider, compresi chi gestisce le VPN, eccetera, a segnalare in maniera attiva qualsiasi violazione del copyright e addirittura qualsiasi tentativo di attacco informatico. Se non lo fanno, i loro rappresentanti sul territorio italiano rischiano un anno di carcere. Allora, la CCIA, scusate, ci si inciampa facilmente su questa sigla, ha scritto alla Commissione Europea dicendo sostanzialmente che queste norme violano tutta una serie di regole dell'Unione Europea, ma soprattutto che l'Italia avrebbe dovuto sottoporre questo cambio di regolamento attraverso il TRIS. Allora, io sono andato a vedermi cosa sia il TRIS e hanno ragione. Allora, il TRIS è un sistema che è stato istituito nel 2015 da parte dell'Unione Europea e che in pratica prevede la seguente cosa: chi fa una legge o un regolamento che cambia qualcosa all'interno del mercato dei servizi dell'Unione deve prima sottoporlo alla Commissione e agli altri paesi dell'Unione Europea. Ci sono 3 mesi in cui tutti gli altri possono segnalare delle argomentazioni o sottolineare degli aspetti problematici, e solo dopo lo si mette in opera. Ecco, l'Italia non l'ha fatto e quindi adesso corre il rischio di beccarsi una bella sanzione dall'Unione Europea per aver incasinato i servizi internet all'interno del vecchio continente. Allora, sfrutto questo ultimo minuto e 30 che ho a disposizione per fare un paio di segnalazioni. Allora, per gli appassionati di internet e nuove tecnologie, segnalo questa sera, in realtà fra poco più di un'ora, una presentazione di un libro, si intitola Hacking del Sé, un libro fatto dal collettivo Ippolita, pubblicato da Agenzia X. L'appuntamento è alle 19 di oggi alla libreria Annarres, via Pietro Crespi 11, Milano. Io conosco alcuni degli autori, vi consiglio la partecipazione perché ci sono sempre spunti interessanti e non banali. Kicking tunes, picture you getting down in a picture too, like you lit the fuse, you think it's fictional, mystical. L'altra segnalazione invece è molto in casa. Radio Popolare giovedì sera alle 21 ospiterà la presentazione del fumetto di Piantagioni, epopea messa in piedi da Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli insieme a tutta una serie di sodali che non riuscirei a elencare tutti. Presentazione all'auditorium Demetrio Stratos. C'è presentazione, scusate, prenotazione come al solito all'email prenotazioni@radiopopolare.it. A questo punto siamo arrivati veramente agli sgocci della trasmissione. Io vi auguro un'ottima serata. L'appuntamento col mondo di internet e le nuove tecnologie con Doppio Click è per domani, come al solito, dopo il GR delle 17:30. Una buona serata da Marco Schiaffino.